Io comincerei con una anticipazione di tipo geografico, perché questa è una definizione geografica che preesisteva ai fatti della fine della guerra. E sono le foibe degli inghiottitoi lunghi e stretti e alla fine spaziosi, collegati al fenomeno del carsismo, che è un fenomeno studiato a livello internazionale ma che soprattutto investe questa zona attorno a Trieste e all'Istria. Da sempre questi inghiottitoi venivano usati come scarico rifiuti dalle popolazioni che vivevano nei dintorni. C'è poi una definizione storica che riguarda appunto le fosse comuni dove furono gettati i corpi di nemici uccisi, ma non solamente in quella che è la ricostruzione molto parziale che viene fatta appunto dalla storiografia nazionalista italiana, ma anche per esempio i tedeschi, centinaia di tedeschi che morirono nella battaglia di Opicina con l'esercito jugoslavo che stava giungendo Trieste nella primavera del 45. C'è poi la definizione più politica, quindi tombe sarebbero le tombe di civili italiani uccisi per motivi nazionali e vittime innocenti del terrorismo slavo comunista. Questa era un po' la litania che le destre nostalgiche e neofasciste, soprattutto locali, per motivi soprattutto elettorali e quindi di potere, aveva propagandato, aveva potenziato dopo il 1945 per riprendere uno spazio che aveva perso, uno spazio che era fortissimo a Trieste. Trieste era una delle città più fasciste d'Italia, sia durante il fascismo sia dopo, per tutta una serie di motivazioni che sono anche intuibili. E quello che è sorprendente è che queste definizioni di terrorismo slavo comunista siano state usate addirittura dalla massima autorità dello Stato italiano. Qualche anno fa Napolitano l'aveva tranquillamente utilizzata, suscitando appunto varie proteste. Ci sono degli antecedenti nell'uso di queste foibe come tombe dei nemici. Ad esempio un nazionalista come Fauro Timeus, già prima della prima guerra mondiale, aveva minacciato di gettare nell'enorme foiba di Pisino, che è al centro dell'Istria, tutti gli anti-italiani per fare una sorta di pulizia etnica di questa regione che era all'interno soprattutto prevalentemente slava, cioè in quel caso croata. Non si potrebbe capire se non si collegasse con la lunga oppressione fascista dal 22 in poi verso le popolazioni, soprattutto rurali, a cui era negato l'uso della lingua, a cui venivano sciolte le organizzazioni culturali, che venivano in generale considerati esseri inferiori, una sorta di razzismo nostrano che si concretizza anche in una parola molto usata in senso spregiativo a Trieste e dintorni, cioè schiavi. Schiavi sarebbe la definizione dialettale di schiavi, che ha un'origine veneta, comunque riguarda le popolazioni dell'altro lato dell'Adriatico che erano state dominate appunto da Venezia. Nel 1941 l'Italia annette direttamente la provincia di Lubiana, anche se è abitata al 95% da sloveni, e attua una repressione su larga scala, cioè ci sono incendio di decine di villaggi, migliaia fra torture e fucilazioni, con lo scopo di estirpare le radici di una lotta partigiana che erano molto forti e che avevano certamente obiettivi politici genericamente rivoluzionari, ma erano sicuramente anche mescolate inevitabilmente con rivendicazioni nazionali che trovavano le proprie spiegazioni proprio nell'oppressione precedente. Ci sono due fasi delle foibe: la prima dopo la crisi del settembre 1943, soprattutto nel centro dell'Istria, ed è rivolta contro dei proprietari terrieri che erano per lo più italiani e che avevano sfruttato in condizioni terribili i contadini slavi, anche con il sostegno delle istituzioni italiane ufficiali. La seconda, quella più conosciuta, riguarda l'aprile 1945 ed è localizzata più a Trieste e dintorni. Durante la liberazione o occupazione jugoslava della città, maggio-giugno 1945. Non dobbiamo dimenticare che a Trieste era entrato in funzione l'unico campo di polizia, o meglio dire di polizia che di sterminio vero e proprio, che era la risiera di San Sabba, dove sono state uccise circa 5.000 persone, ed era un campo di smistamento di prigionieri, ebrei, politici ed etnici, nelle quali venivano mandate delle persone anche sulla base di semplici denunce da delle migliaia di collaboratori che nella popolazione triestina erano presenti, mentre la città di Trieste e dintorni era stata annessa al Terzo Reich. Veniamo a dei dati così quantitativi che possono anche in qualche modo essere utili per dare un'idea delle dimensioni. Alcuni valutano, diciamo, i minimalisti, si potrebbe dire attorno a 500 le vittime, invece quelli che più aumentano, diciamo in maniera non del tutto inventata e puramente propagandistica, parlano di alcune migliaia di fucilati e gettati in queste fosse comuni. Accanto a questo c'è un altro episodio che riguarda la popolazione istriana di lingua e di cultura italiana, ma non tutta e non solo gli italiani, di 200-300.000 esodati, nel senso di persone che dopo il 45 oppure dopo il 54, che è un'altra data importante, abbandonano queste terre per trovare rifugio invece in Italia. E la valutazione politica che secondo me si può fare in un modo abbastanza fondato è che questo fenomeno, ovviamente di violenza e anche in parte di violenza indiscriminata, si iscrive dentro la coda, no, di sangue della Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamoci che contemporaneamente, per esempio, qualche milione di tedeschi fu costretto ad abbandonare i Sudeti, che diventarono completamente polacchi, no? E quindi, diciamo, c'è tutta una serie di spostamenti di popolazione di cui fa parte appunto l'esodo, e c'è tutta una serie di violenze, potremmo dire quasi di regolamento dei conti, più politici che nazionali, che però riguarda anche questo evento. I neofascisti a Trieste volevano, contavano in effetti sul revanchismo, sulla volontà di rivincita degli istriani qui immigrati, che assommavano varie decine di migliaia, quindi erano un serbatoio elettorale di importanza strategica. Oggi si nota negli ultimi anni che anche il centro e la sinistra assecondano questa che era la propaganda fascista degli anni 50 per rafforzare l'immagine dell'italiano brava gente, che come sappiamo è un mito ed è una forma per nascondere invece i crimini di guerra compiuti dagli italiani. Tra l'altro i criminali di guerra con nome e cognome erano stati identificati da parte delle forze jugoslave, e questi erano appunto i responsabili, insomma, i vertici dei militari occupanti, ma questi non sono mai stati consegnati ad una giustizia né jugoslava né internazionale, cioè non c'è mai stata in Italia una Norimberga, pur essendo il fascismo stretto alleato del nazismo e in alcuni casi anche addirittura più duro, più repressivo, più sanguinario. La sinistra, diciamo, per usare questo termine molto ambiguo, diciamo i partiti di sinistra spesso devono farsi perdonare un passato che hanno completamente rinnegato, in cui le foglie venivano definite un atto di giustizia proletaria, anche questo in un modo così sicuramente strumentale. In conclusione, perché so che non ci sono molti minuti, direi che le foibe andrebbero considerate come un ultimo regalo del fascismo, in quanto furono esse la causa cioè, di esse fu la causa l'oppressione della dittatura pluridecennale, e devono essere anche valutate all'interno della coda inevitabile di violenza che fa seguito a delle guerre, e la seconda guerra mondiale da queste parti, nel confine orientale, nella Slovenia e Croazia, aveva assunto dei connotati particolarmente feroci. E diciamo che questo che fu il cavallo di battaglia della destra nostalgica oggi diventa una sorta di etichetta di comodo per anche compensare su un piano perlomeno di immagine questo vittimismo, no? per concretizzare il vittimismo, che è sempre utile per piani di espansione, di guerra, comunque di conquista da parte delle vecchie vittime.
Sì, Claudio, è assolutamente esaustivo quello che hai detto, ma insomma cercavo ancora di fare un minimo di analisi. Cioè, io ho letto anche che, insomma, naturalmente la destra parla di migliaia di persone, invece alcuni possono, dati alla mano, ridurla a poco più di 500 persone, ma di queste 500 persone sembrerebbe che siano annessi anche prigionieri politici, gente che è stata arrestata, degli scomparsi, tanto che ho letto che gli infoibati, come dire accertati, nel senso proprio di averli identificati, si riduca addirittura a meno di 50. È assolutamente, come dire, falso quello che dico o no? E poi d'altro canto mi sembrava molto interessante quello che dicevi sul periodo pre-foibe e sul ventennio in Venezia Giulia, che era una vera e propria peculiarità del fascismo. So per esempio che c'era un ispettorato speciale di pubblica sicurezza che non esisteva in altre regioni, oppure come ricordavi tu i lager italianissimi, ma ce n'è stato anche Arbe Rab in Dalmazia, il Gonars in Friuli, veri e propri campi di deportazione, più in Risiera di San Sabba che era proprio a Trieste, e c'era proprio una sorta di oltre che distruzione di villaggi eccetera eccetera, anche l'eliminazione culturale, per cui non si poteva, delle scuole avevano eliminato ogni possibilità di insegnare altre lingue che non fosse l'italiano, oppure il licenziamento in tronco di istriani o altre etnie. Insomma, da una parte c'era una repressione rara anche in altre regioni, e dall'altra dei numeri falsificati. Insomma, ho fatto un pasticcio, Claudio, rimetti ordine.
Certo, no, ma tu hai messo insieme tanti argomenti, ognuno di questi richiederebbe un po' di riflessione ulteriore. Le persone identificate sono effettivamente qualche decina, al massimo un centinaio, identificate con nome e cognome o con segni di riconoscimento, perché i cadaveri recuperati non è che fossero, che avessero la carta d'identità in tasca o che avessero segni evidenti, per cui una parte dei cadaveri recuperati è rimasta senza nome. Di altri si sa che sono scomparsi, ma non è detto che siano infoibati, e non è detto nemmeno che siano stati tutti uccisi. Una parte per esempio dei corpi di polizia o di forze armate, diciamo semplici, che erano di stanza Trieste, che non erano stati, diciamo, tra gli occupatori dell'Istria, quindi antislavi, vengono deportati in campi di concentramento in Slovenia quasi sempre, dove evidentemente le condizioni di vita, insomma, mietono molte vittime, per cui tornano pochi. Una sorta di piccola riproposizione di altri lager o di altri gulag. Diciamo che però non bisogna nemmeno ridurre oppure negare l'esistenza di queste che sono state violenze che appunto si giustificano solo all'interno di una guerra che, in una visione, diciamo, aperta e libertaria della società, è sempre un momento di crisi, di contraddizione, di depressione anche dei valori che ispirano un progresso sociale e una giustizia umana. ancora oggi c'è qualche gruppetto, diciamo, che sostiene Foibe uguale giustizia proletaria e lo scrive qua e là per contrastare la propaganda oggi anche istituzionale di questi eventi, di questi fatti, ma secondo me è sbagliato proprio l'inquadramento, perché si è trattato certamente anche in alcuni casi di giustizia proletaria nei confronti ad esempio di torturatori che sono stati presi, ma sono stati presi in una misura ridotta, no? Perché i principali, i capi, coloro che davano gli ordini sono riusciti a passare all'Italia con anche l'appoggio degli alleati, no? Degli anglo-americani, che in teoria erano stavano dalla stessa parte degli jugoslavi, ma che già agli albori della guerra fredda distinguevano le proprie posizioni. Tu citavi prima l'ispettorato di pubblica sicurezza, che di solito risponde al nome di Banda Collotti e che ha avuto un ruolo particolarmente duro e crudele in queste terre, basandosi sulla volontà di estrarre informazioni da presunti collaboratori della lotta partigiana attraverso tutto un sistema molto articolato e molto, diciamo, capillare di arresti e poi di sequestri di persona con tanto di torture e in alcuni casi anche di morti durante questi interrogatori pesanti. Questo ispettorato era costituito da qualche decina di personaggi anche con dei curriculum, diciamo, penali rispettabili in quell'ambito e che si sono dedicati a questa opera di tortura sistematica, no? E poi mi dicevi dei vari campi di concentramento,
no, dicevo che
ha creato, vedo che tu conosci quello di Gonars, di Arbe e così via, campi di concentramento che hanno avuto anch'essi le loro vittime in grande misura, perché chi era lì sequestrato non aveva nessun diritto né sanitario né alimentare, per cui a Gonars soprattutto centinaia di persone sono morte letteralmente di fame e perciò, diciamo, la mano dura del fascismo, anche più in generale, qui si pone un problema più ampio, di maggior respiro, cioè quanto i fascisti rappresentavano l'Italia e quanto l'Italia era rappresentata dai fascisti. Cioè esiste per esempio un libro scritto di memoria da parte di qualche isola istriano che si intitola in un modo significativo "Eravamo italiani e non fascisti". Ecco, questo sarebbe tutto da dimostrare secondo me, perché nell'ambito dello sfruttamento soprattutto dei contadini croati nell'Istria rurale era evidente che le due cose si sovrapponevano quasi del tutto e quindi anche logico che poi c'è anche un elemento, diciamo, di lotta contro l'oppressore italiano oltre che contro il nemico fascista all'interno di tutta la rivolta che ha accompagnato la lotta partigiana e che dopo voleva risolvere tutta una serie di conti aperti come questi dei campi di concentramento che tu avevi giustamente ricordato.